Diamo inizio alle danze. Allora, avete avuto modo di vedere sul sito il materiale? Io sto piano piano aggiornando gli appunti che ho pubblicato gli anni scorsi, quindi sul sito metterò a disposizione la versione più recente. Oggi purtroppo la versione aggiornata l'ho scritta nel formato sbagliato, nel senso che ho usato il solito OpenOffice, e su questa macchina c'è solo Office, quindi non riesco a farvela vedere, però ce l'ho la versione cartacea per cui riesco a seguire la stessa. Allora, oggi sarà una lezione forse un po' noiosa oggi, quindi chiedo scusa, già in partenza parleremo di sistemistica, algebra relazionale, calcolo relazionale, o meglio calcolo dei predicati. È diciamo la parte più teorica di tutto il corso, okay? Per cui dovremo perderci in alcune definizioni e formulazioni matematiche, più di quanto non abbiamo già fatto la volta scorsa. Per quanto riguarda le formulazioni, avremo sempre la possibilità di far riferimento a degli appunti che ci sono già, che però dovremmo integrare per alcuni di questi. Allora, iniziamo a parlare del fatto che un DBMS è una scatola nera dentro la quale ci sono i dati, i quali dati devono essere in qualche modo utilizzati. Quindi dobbiamo trovare un modo per interagire con questa scatola nera. Per interagire con una scatola nera utilizzeremo un linguaggio, ovvero sia una definizione formale di come trasmettere dei comandi alla scatola nera. La prima domanda che dobbiamo porci è: che tipo di comandi vogliamo trasmettere a questo benedetto scatolone, questo DBMS? Ci sono due tipi di operazioni principali che noi possiamo voler fare e due altre operazioni, tipi di operazioni, definiamole secondarie, non tanto dal punto di vista dell'importanza, quanto dal punto di vista del fatto che si usano meno. Allora, la prima operazione fondamentale è quella di andare a definire come sono strutturati i dati all'interno dello scatolone. Lo scatolone, quando vi viene consegnato, quando esce dalla fabbrica, quando lo installate sul vostro computer, è uno scatolone vuoto. Essendo vuoto, non contiene nulla dentro come struttura di dati, ok? Quindi, se vogliamo iniziare a usare questo scatolone, dobbiamo dirgli come saranno strutturati i dati dentro. Abbiamo quindi la necessità di definire la struttura dei dati. È quella che viene detta, un linguaggio di questo tipo è detto DDL, Data Definition Language. Purtroppo l'informatica è piena di acronimi, cioè di sigle che esprimono concetti più complessi. Una di queste è DDL, Data Definition Language. Una volta che li abbiamo definiti questi dati, dovremo in qualche modo poterci operare su questi dati, ok? E abbiamo i Data Manipulation Language, ok? Quindi un linguaggio per inserire il dato, modificare il dato, leggere il dato, ok? Quindi definizione dei dati, manipolazione dei dati. A questi dobbiamo aggiungere altre due cose. La prima è la gestione della sicurezza sui dati, okay? La sicurezza abbiamo detto che è una delle caratteristiche importanti, una delle sette virtù del DBMS, bene? Perché è quella che ci permette di garantirci che nessuno acceda a dati a cui non deve accedere, okay? E quindi che ci permette di avere una confidenza sul fatto che i dati sono riservati. Allora, devo quindi poter definire chi può fare cosa su quali oggetti. Avremo quindi un'altra categoria di linguaggio, o meglio, un'altra serie di istruzioni, di verbi, che vanno sotto l'acronimo di DCL, Data Control Language. Quindi abbiamo definizione, manipolazione, controllo, controllo inteso come verifica che nessuno acceda a quello a cui non deve accedere. Okay. Per quanto riguarda il controllo degli accessi, vi ripeto la terna fondamentale: chi, su cosa, che cosa può fare. Okay. Per cui io posso leggere che cosa fare una certa tabella. Lui può modificare quella tabella. Okay? Ultima categoria di linguaggio è il linguaggio di gestione delle transazioni. Di nuovo, perché abbiamo che il DBMS deve permettermi di gestire la concorrenza, gestire la unicità delle transazioni, deve permettermi di far operare più soggetti, più programmi, più applicativi, più istanze dello stesso programma, perché più utenti contemporaneamente usano lo stesso programma, in modo da non pestarsi i piedi uno con l'altro. C'è quindi il concetto della transazione, e per gestire le transazioni ho bisogno di degli appositi costrutti nel linguaggio in cui io parlo con la mia scatola nera. Bene? Allora, se vogliamo fare degli esempi, nella parte di definizione dei linguaggi, quindi nella DDL, avremo la create, la alter, se voi avete già fatto un po' di SQL come dovreste aver già fatto per informazione generale, io posso creare una tabella, modificarla, create table, alter table, posso cancellare una tabella, drop table, e tutti gli elementi di una tabella stessa, quindi gli attributi, i vincoli di integrità, le chiavi, gli indici, tutte cose che vado a definire attraverso la DDL. Invece, per quanto riguarda la manipolazione dei dati, DML, ho la select in SQL, l'insert. Allora, prima farò l'insert, perché se non ho inserito nulla non potrò selezionare nulla. Insert, select, update, delete, che sono tutte operazioni che vanno a lavorare sui valori contenuti in una tabella, non sulla struttura della tabella stessa. Okay? Per quanto riguarda invece la data control, quindi il controllo degli accessi ai dati, io avrò fondamentalmente due costrutti. Uno che è quello del grant, cioè del permettere, del garantire, del fornire a qualcuno la possibilità di fare qualcosa, e la revoke, che sarà tolgo a qualcuno questo permesso. Poi ogni DBMS strutturerà al suo interno la sicurezza nei modi più vari, chi lavorando per utenti, chi per gruppi di utenti, chi dando regole logiche più o meno complicate, ma il concetto è sempre quello di permettere o meno certe operazioni a qualcuno. Infine, la parte di gestione delle transazioni avrà il fatidico commit e il fatidico rollback. Ve lo ricordate? No? Non l'avete fatto in informatica generale? Cos'è una transazione? Una transazione è un insieme atomico di istruzioni che può terminare o con un commit o con un rollback, ovvero sia può attraverso il commit diventare persistente sulla base di dati, oppure attraverso il rollback può essere completamente annullata e quindi come se non fosse successo nulla, e per questo ho l'atomicità della transazione. Commit e rollback non sono dei verbi che hanno a che fare con le operazioni relazionali con la selezione e così via, riguardano le transazioni. Bene? Quindi la parte di definizione delle transazioni o di controllo delle transazioni fondamentalmente si completa con questo concetto di commit e di rollback, che dovreste avere già in parte presente. Va bene. Sempre per completare il discorso dei linguaggi, abbiamo due tipi, faccio un passetto indietro. Abbiamo parlato di quindi quattro funzioni dei vari linguaggi. Queste quattro funzioni possono corrispondere a linguaggi diversi oppure a parti diverse dello stesso linguaggio. L'SQL copre tutte e quattro queste funzioni. Storicamente, però, l'SQL nasce come linguaggio di interrogazione, quindi prima di tutto nasce come DML, che col tempo poi si è esteso agli altri ambiti, quindi alla definizione, al controllo e alla transazione. Questo storicamente ci porta ad avere delle caratteristiche di che tipo? Quando nasce l'SQL viene definito uno standard. C'è stata una serie di enti internazionali che sono messi insieme e hanno detto ok, l'SQL lo definiamo così. E riguardava solo la manipolazione dei dati. Successivamente i vari produttori dei vari database hanno aggiunto ai loro motori, ai loro DBMS, delle possibilità di andare a modificare i dati attraverso qualcosa che fosse simile all'SQL. Quindi hanno esteso l'SQL supportato dai loro DBMS aggiungendo funzionalità di definizione dei dati, così come funzionalità di controllo degli accessi e di controllo delle transazioni. Ma ognuno l'ha fatto più o meno a modo suo, ognuno con qualche piccola differenza. Il risultato è che c'è stata una serie di divergenze dallo standard, più che divergenze dallo standard, delle aggiunte agli standard. Allora i vari signori internazionali si sono rimessi insieme tutti davanti a un tavolo, hanno cercato di trarre a fattor comune, di definire un nuovo standard dell'SQL che contenesse conto anche di queste cose. Quindi c'è stata, diciamo, una prima nascita, una fioritura di cose, il tentativo di riraccoglierli tutti in un unico nuovo standard, che poi è di nuovo rifiorito attraverso una serie di aggiunte, eccetera, eccetera. Quindi l'SQL è uno standard in continua evoluzione, perché gli vengono aggiunti continuamente definizioni da parte dei vari produttori e poi si cerca di ristandardizzare. Ok. L'SQL è uno dei linguaggi possibili per manipolare i dati, per interagire con un DBMS e comunque in generale per lavorare con il computer. E voi ne dovrete conoscere già uno, che è il C, un altro che è l'SQL, eccetera, eccetera. I linguaggi in generale, soprattutto quelli però relativi ai dati, possono essere divisi in due categorie. Okay? I linguaggi dichiarativi e i linguaggi procedurali. La differenza fondamentale tra i due è che i linguaggi procedurali vi descrivono la procedura per raggiungere un risultato. I linguaggi dichiarativi, invece, vi descrivono che risultato si vuole ottenere. O meglio, voi, attraverso il linguaggio dichiarativo, descrivete il risultato che voi volete ottenere. E poi il computer, per conto suo, cercherà il modo per arrivare a quella definizione. È un po' come se io vi dicessi andate a comprare al supermercato del latte fresco. Io vi descrivo, vi dichiaro che cosa voglio che voi andate a comprare. Allora voi andate al supermercato e girate finché non trovate il latte fresco. Poi se avete un po' di esperienza riuscite a trovarlo in fretta, se no vi dovete girare tutto il supermercato. Linguaggio dichiarativo: comprare latte fresco, semplice e conciso. Il casino sta a voi poi. Linguaggio procedurale. entrate al supermercato, andate a destra, risalite il secondo corridoio, fermatevi al quinto scaffale, tirate fuori un contenitore rettangolare con sopra scritto latte. Postscriptum, controllate che non sia scaduto. Va bene? Questo è invece un linguaggio procedurale, vi descrive la procedura per trovare il latte. Bene? È più complesso, ma più veloce e più preciso. Okay? È più rigido, perché se al supermercato spostano il latte, voi tornate a casa col succo d'arancia. Se va bene. Con l'olio di ricino se va male. Quindi i linguaggi dichiarativi sono più veloci ma più rigidi. I linguaggi procedurali sono più veloci nell'esecuzione ma più rigidi. I linguaggi invece dichiarativi sono più semplici, più concisi, però obbligano chi deve poi eseguire, nel nostro caso il computer, a fare molte più operazioni. L'SQL cosa sarà? È un linguaggio dichiarativo o procedurale? Dichiarativo? Scrivo che cosa voglio ottenere. Non dico vai nelle tabelle. In realtà gli sto dicendo vai nelle tabelle. Uso un modo particolare che è quello della algebra relazionale per ottenere un risultato dandogli delle condizioni. Quindi vedete che la definizione così molto macroscopica di procedurali e dichiarativi, come sempre poi nella realtà, tende a sfumare. Ok? Quindi quando si fanno le grandi categorie, state attenti che poi nella realtà le cose sfumano. Principalmente l'SQL viene categorizzato come linguaggio procedurale, perché dico prendi questo insieme, prendi quell'altro insieme, fai questa operazione di selezione, eccetera. Quindi è un procedurale. Però richiama un po' anche il dichiarativo, perché attraverso una procedura descrivo che cosa voglio ottenere. Non sto dicendo al computer vai sulla tabella, prendi il record, confrontalo con quell'altro. Quindi si pone a un livello un po' intermedio. Ok, allora per fare bene il discorso dell'SQL e di tutto il resto in genere, no? Sbagliato il programma. Dobbiamo fare un pochino di insiemistica. Bene? Chi di voi ha fatto insiemistica alle scuole medie? Chi l'ha fatta al liceo o alle superiori? Chi l'ha fatta alle elementari? Sapete fare le somme? 2 più 2? E allora avete fatto insiemistica. Allora, cos'è un insieme? Prima di tutto, che cos'è un insieme? Un insieme è una collezione di oggetti, per farla molto molto semplice. Quindi, per farla molto molto semplice, una relazione è un insieme. Bene? Vi ricordate che abbiamo detto che una relazione è una serie di valori, di collezioni di valori all'interno del prodotto cartesiano in tutti i vari domini. Ogni n-upla all'interno di una relazione è un elemento di un insieme che rappresenta la relazione. Bene? Gli insiemi così come sono non ci servono a niente, dobbiamo poterci lavorare sopra. Ok? La prima operazione importante che dobbiamo poter fare è l'unione di due insiemi. Ok? Quindi ottenere l'insieme unione. Dobbiamo cioè fare, passo indietro, stiamo cercando di definire una serie di operazioni sugli insiemi che mi permettono di ottenere sempre insiemi, così come le operazioni sulle relazioni ci dovevano permettere di ottenere sempre relazioni. Okay. Allora, lo leggiamo. L'insieme unione di due insiemi, quindi ho due insiemi da cui parto, l'insieme unione di due insiemi E ed F, e l'insieme R, quindi di nuovo un insieme, riparto da due insiemi e ottengo un insieme sempre, E ed F, l'insieme R, formato dagli elementi che appartengono ad E o ad F. Attenzione, c'è una O in mezzo, sbagliato a leggere. Appartengono ad E o ad F. Quindi o appartengono a un gruppo, a un insieme, o appartengono all'altro. O a tutti e due, per inciso. Difatti, quindi anche da quegli elementi che appartengono a entrambi. Bene? Qui c'è la definizione, che si usa dal punto di vista grafico rappresentare in questo modo, una U grande, insieme unione e unione F. Bene, questo è un pezzo preso da un'altra cosa più lunga, quindi dà per scontate certe cose. Però, allora, vi ricordate che quando abbiamo parlato delle relazioni matematiche, dicevamo che le n-nuple all'interno di una relazione devono essere distinte tra loro. Non posso avere due volte la stessa n-nupla in una relazione. Vuol dire che in un insieme non posso avere due volte lo stesso oggetto. Se sto parlando dell'insieme degli studenti in questa classe, non posso avere due volte lui, perché lui esiste una volta sola, quindi nell'insieme ci sarà una volta sola lui. Ok? Quindi, se, come abbiamo detto prima, è la somma degli elementi da una parte e la somma degli elementi dall'altra, se ci sono degli elementi in comune, compariranno una volta sola. Detto in maniera più formale, visto ho già fatto prima, se ci sono elementi comuni, questi si scrivono una volta sola. Okay? Allora, scritta in modo formale, attraverso delle formule matematiche, si può scrivere così. R, insieme unione risultante, che è uguale a D unione F, è data da parentesi grassa per definire un predicato, X, gli elementi X, tali che X appartiene, quella E rotonda, quel euro alla rovescia, cioè euro con una barretta sola, X, tali che X appartiene ad E o X appartiene ad F. Bene? Questo è un modo formale per definire l'unione di due insiemi. Adesso vediamo un po' di esempi semplici. Bene? Quindi abbiamo l'esempio l'insieme E, l'insieme F. Vedete che l'insieme E è 1, 2, 3, l'insieme F è 4, 5, 6, l'unione, siccome prendo gli elementi che fanno parte dell'uno o dell'altro, è l'insieme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui sotto vedete la rappresentazione grafica, secondo i diagrammi di Euler o qualcun altro.
No, questo non vedete niente.
Non vedete niente?
No. No.
Come non detto, vabbè, dovete dirlo qui. Lo vedete? Sì? No? Sì? Chi sì? Chi no? Ok. Fortuna che qualcuno me l'ha chiesto, se no andavamo avanti due ore a parlare. Ok. Allora, E unione F. Bene? E io vedevo il mio, non vedevo che voi non vedevate il mio. Allora, E unione F. Questa è la formula che definisce R uguale, allora, tutte le X tali che X appartiene ad E o X appartiene ad F. E qui Va bene? Adesso è tutto un po' più chiaro, vero? Ok. Vedete che ho rappresentato attraverso dei diagrammi, degli schemi che vengono detti di Euler, non so più come cavolo si chiama l'altro.
Verve.
Verve. Ecco, allora qualcuno che li aveva studiati c'è. Allora, nei diagrammi di Euler ho l'insieme E, l'insieme F e l'insieme R risultante. Ok, l'intersezione tra due insiemi è la parte in comune tra due insiemi, e quindi sono gli elementi che appartengono sia all'uno che all'altro. Ok? Per cui l'insieme intersezione di due insiemi è F e l'insieme I, formato dagli elementi che appartengono ad E e ad F, contemporaneamente a tutti e due gli insiemi. E lo rappresentiamo in questo modo. Bene? Se l'unione era una U in sopra, l'intersezione è una U rovesciata. Proprio perché sono due concetti complementari uno all'altro. E vedete che lo la formula cambia soltanto per il fatto che invece di esserci la O, la OR, o di qui o di là, ma anche da tutte e due le parti, c'è la E. Deve essere sia di qui che di là. Per dire semplicemente un inciso, se due insiemi non hanno nessuna intersezione, cioè non hanno elementi in comune, si dice che i due insiemi sono disgiunti, non hanno elementi in comune. Ecco, allora vedete che qua sotto, come diagrammi, qui si vede bene che la parte in comune tra l'insieme E e l'insieme F sono gli elementi 15 e 16, quindi I come intersezione tra E ed F è dato dagli elementi 15 e 16. Se avessi invece fatto l'unione avrei avuto 10, 11, 13, 15, 16, 17. Quella è l'unione. E questa invece è l'intersezione. La differenza. Allora, l'insieme di differenza tra l'insieme F e l'insieme B formato di elementi di E che non appartengono ad F. Bene? La differenza tra due insiemi è simile alla differenza intesa come sottrazione. 10 meno 5, vabbè, 10 meno 3 fa 7. È simile il concetto, perché ho un insieme 10, gli tolgo qualcosa. Però qui si lavora sugli elementi che devono essere tra loro uguali. Bene? Ovviamente si indica in modo semplice. Allora, una definizione matematica, x tale che x appartiene ad E e x non appartiene ad F. Se guardiamo questo esempio, capite che se io ho l'insieme E che contiene A, B, C e D, mi sottraggo l'insieme F e mi rimangono A e B. Cosa da considerare? L'insieme E ha 4 elementi, l'altro insieme ne ha 5, ma non è che faccio 4 meno 5 e ho un insieme con meno un elemento, eh? Anche perché quel 4 e quel 5 cosa rappresentano dell'insieme? Rappresentano la cardinalità, che vedremo dopo. Non rappresentano gli elementi. Le varie operazioni hanno tra loro diverse caratteristiche. Delle regole che è bene tenere a mente per poter poi giocare velocemente con gli insiemi. Prima caratteristica: un insieme quale che sia intersecato con quello zero, che però è uno zero barrato che rappresenta nell'insiemistica l'insieme vuoto. Allora, un insieme qualsiasi intersezione di insieme vuoto dà insieme vuoto. Ok? È un po' come quando facciamo qualsiasi numero per zero dà zero. Qualsiasi insieme unito all'insieme vuoto dà invece l'insieme di partenza. In questo caso l'insieme vuoto non si comporta più come lo 0 ma come l'1. Quindi facesti x per 1 uguale 1. Bene? Poi c'è proprietà commutativa, non importa quale, da quale dei due parto, eh? E unione S uguale E, F unione E, e idem E intersezione S uguale F intersezione E. Ovviamente un insieme unione se stesso da se stesso. Bene? Così come, a questa è la proprietà dell'indempotenza, e idem un insieme intersecato con se stesso. Bene? Poi c'è l'associatività, okay, quindi posso decidere come raggrupparli tra loro in modo libero. E unione F unione H uguale E unione F unione H, e idem per l'intersezione. Se volete fare delle prove, scoprirete che è vero. Una cosa invece importante è la distributività dell'intersezione rispetto all'unione. Allora, se io faccio E intersezione F unione H, se dovessi procedere come è scritto, devo prima prendere l'insieme F e l'insieme H, farne l'unione, bene, e poi il risultato di questa operazione intersecarla con l'insieme E. Ma io posso benissimo fare anche E intersezione F unione E intersezione H. Così come posso fare lo stesso concetto con invertendo gli operatori. Quindi E unione F intersezione H è uguale a E unione F intersezione E unione H. E con questo abbiamo finito la rapida carrellata sull'insiemistica. Bene? E non c'è più niente da vedere però. No, non c'è più niente da vedere nel senso che non ci sono più non ci sono più slide, non ci sono più show con le slide. Ci sono ancora tanti concetti che dovremmo vedere. L'insiemistica le operazioni insiemistiche sono alla base delle operazioni poi di algebra relazionali, nel senso che l'algebra relazionale è un'estensione concettuale dell'insiemistica. Allora, definizione di algebra relazionale è una formulazione rigorosa, quindi matematica, di operatori che permettono di operare su relazioni, che sono le relazioni quelle che abbiamo visto la volta scorsa, quindi insiemi di n-nuple tra loro coerenti, ovvero sia n-nuple che hanno tutti gli stessi attributi corrispondenti con gli stessi domini. Parliamo di relazioni secondo ordine, quindi relazioni composte da attributi identificati da nomi corrispondenti ognuno, ogni attributo ha un particolare dominio. Vi ricordate che una relazione è una enucla di è un sottinsieme del prodotto cartesiano di n domini, ognuno dei quali identificati da un nome. La definizione di algebra relazionale è un insieme di operatori, è una definizione rigorosa e matematica di un insieme di operatori che permettono di manipolare relazioni, intese come relazioni alla code. Okay? Allora, anche qui ovviamente abbiamo l'operatore unione, intersezione e differenza. or and not. Appartiene a una o all'altra, or appartiene a una e all'altra, appartiene a una ma non all'altra. Dove not è inteso non come negazione booleana, ma come sottrazione. Allora, ricordiamoci che stiamo lavorando su relazioni di code, relazioni definite secondo code. E visto che, come abbiamo già visto la volta scorsa, ogni n-tupla è caratterizzata da una sua struttura interna, cioè da una serie di attributi che abbiamo detto corrispondenti a ognuno di noi, non possiamo fare la somma delle pere con le mele. Ovvero sia, gli operatori dell'algebra relazionale, insieme, unione, eccetera, devono operare su n-tuple con strutture uguali. Bene? Quindi se io ho due relazioni, A e B, e voglio fare l'unione, secondo l'algebra relazionale, di queste due relazioni, la struttura delle due relazioni, quindi gli attributi e i domini di ogni singolo attributo, devono essere uguali, altrimenti sto sommando mele e pere. Bene? Cosa ottengo da un'operazione in algebra relazionale, per esempio facendo A unione B? Ottengo una nuova relazione che avrà la stessa struttura delle relazioni di partenza. Sommo mele e mele e ottengo mele. Saranno di più, saranno di meno, dipende dall'operazione che faccio, ma sono sempre mele. Quindi il risultato di un'operazione in algebra relazionale, di un'operazione di unione, intersezione e differenza, di sottrazione, è sempre una relazione con la stessa struttura delle relazioni di partenza. Okay? Io posso combinare tra loro n relazioni con n operatori di unione, intersezione e sottrazione e otterrò sempre una relazione con la stessa struttura. Abbiamo visto, per esempio, prima, a livello di insiemistica, no, che posso fare A unione B unione C. Idem lo posso fare nell'algebra relazionale. E così come è valida il principio di idempotenza, il principio di distributività di un'operazione rispetto all'altra nell'insiemistica, è valido il principio di idempotenza, e di distributività, eccetera eccetera. Tutti i principi che abbiamo visto prima validi nella insiemistica sono validi anche nell'algebra relazionale. Per cui nell'algebra relazionale vedete, allora lo seleziono così visto che adesso lo vediamo un po' tutti meglio, anche nelle relazioni, anche nell'algebra relazionale vale questo principio. R intersezione S unione T è uguale a R intersezione S unione R intersezione T. Ok? Vedremo che questa è abbastanza importante. Un'altra cosa importante è questa. R intersezione S, vediamo se riusciamo a ragionarci sugli esempi che abbiamo visto prima. Vediamo un po'. Prima o poi ci arrivo, Allora siamo a sentimento di quanto. Allora, ragioniamo su questo. Ho gli esemi E ed S. e intersezione S, posso esprimerla anche come E, vedete, insieme a sinistra, meno che cosa? Meno CD. Ok? Ma CD che cos'è? È l'intersezione tra E ed F, ok? L'intersezione tra E ed F, che è CD, posso rappresentarla come l'insieme E meno AB. La parte AB, quindi quella evidenziata, che cos'è? Non è altro che E meno F, giusto? Allora, l'intersezione tra E ed F, C e D, la posso ottenere dicendo E meno E meno F. Io prendo l'insieme E e gli sottraggo la parte arancione che è E meno F. Posso quindi esprimere l'intersezione come una serie di sottrazioni. Questo mi permette di dire che se io so fare l'unione e so fare la sottrazione, o meglio, se so fare la sottrazione so fare anche l'intersezione. Quindi, se io so fare unione e sottrazione, so fare tutte le operazioni fondamentali dell'insiemistica: unione, intersezione e sottrazione. Ok? Questa è una cosa che capita spesso, di poter ridurre il numero delle operazioni, il numero dei verbi, a un sottinsieme più ridotto. È come in C, voi potreste benissimo programmare utilizzando soltanto l'if e il while. Gli altri costrutti sono tutti in più. Oppure potreste limitarvi a fare l'if e il while, e il while ottenerlo giocando con l'if. Tutto questo cosa significa? Significa che se voi diventate molto 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 bravi a fare il sottinsieme minimo di operazioni, a quel punto siete veloci a fare qualsiasi altra cosa. Per cui se siete molto molto bravi, cioè se il vostro DBMS diventa molto molto bravo a fare unioni e sottrazioni, allora riuscirà a fare velocemente anche le intersezioni. Ok, torniamo qui e ragioniamo adesso. Vediamo l'ora. Sì, andiamo ancora avanti un pochino. Ecco, qui ci sono le cose che mancano, degli appunti che purtroppo sono nella versione sbagliata del documento. Un'ultima cosa importante, un ultimo operatore importante è la cardinalità. L'ultimo operatore importante che vediamo adesso, poi ce ne sono altri anche molto importanti. La cardinalità. La cardinalità indica quanti elementi ci sono in un insieme. Spesso è utile poter calcolare e ragionare sulla cardinalità di un insieme per capire dove stiamo andando a sbattere la testa. È più facile sapere in anticipo quali possono essere i limiti di cardinalità di un'operazione piuttosto che sapere il risultato dell'operazione. Mi spiego. Se io ho un insieme A e un insieme B, l'insieme A è di 10 elementi, l'insieme B è di 8 elementi. Quindi l'insieme A ha una cardinalità 10, l'insieme B ha una cardinalità 8. Io posso a priori sapere i valori limite delle operazioni che posso fare su questi insiemi. Per esempio, l'unione di questi due insiemi, che cardinalità avrà? Non lo so esattamente, ma posso dare dei valori limite. L'unione di un insieme con cardinalità 10 e un insieme con cardinalità 8 potrà come minimo avere 10 elementi. Quando? Quando tutti gli elementi dell'insieme B sono già presenti in insieme A. E quindi li metto insieme ma non ne aggiungo nessuno. Quindi ho un minimo. E ho un massimo che sarà 18, nel momento in cui tutti gli elementi dell'insieme B non sono già presenti nell'insieme A. Quindi quando i due insiemi A e B sono disgiunti. Allora, io non ne so nulla degli insiemi, non so che cosa contengono, non so di che tipo sono, però so già dare una valutazione della cardinalità, del risultato di un'operazione. Allora, nel caso dell'unione sarà il minimo la cardinalità dell'insieme più grande e come massimo la somma delle cardinalità degli insiemi. L'intersezione, che cosa sarà? A intersezione B, valore minimo della cardinalità del risultato? 0. Valore massimo? 8. La cardinalità più piccola dell'insieme più piccolo. Ok? Perché l'intersezione, se uno dei due insiemi è un sottoinsieme dell'altro, l'intersezione dei due dà il sottoinsieme. Va bene? Perché è importante poter fare delle valutazioni sulle cardinalità? Perché facendo le valutazioni sulle cardinalità so dove sto andando a sbattere. Vi faccio un esempio storico, nel senso di vita vissuta. Un mio collega un giorno ha fatto un'interrogazione, una query, e improvvisamente il computer ha iniziato ad andare piano. Ci lavoravamo, era un piccolo mainframe, era un mini, molto meno potente di questi qui, ma col quale lavoravano contemporaneamente 4 uffici. Erano 4 terminali collegati. Questo collega ha lanciato questa query e si è seduto il computer. Ah, cosa sarà? Cosa non sarà? Ragione di qui, ragione di là. Allora, questo povero computer aveva ben 3 mega di RAM, 3 20 mega di RAM e un hard disk da ben 80 mega, ok? 80 mega di RAM, 80 mega di hard disk. Il mio collega aveva fatto una serie di query, una query molto complessa, la cui cardinalità dava come risultato potenziale nell'ordine dei 100 milioni di record. Cioè avrebbe avuto bisogno di circa 8 giga di dati. Ok? Questo povero computerino stava cercando in tutti i modi di trovare questi 8 giga, che non poteva avere, non ce li aveva, non esistevano. E il poveretto stava impazzendo a cercarli. Va bene? Allora, se il mio collega, prima di fare la query, si fosse un attimo domandato la cardinalità del risultato, non avrebbe bloccato 4 uffici per mezza giornata. Ok? Quindi, prima di fare una cosa, è bene sapere quanto grande potrebbe essere. Va bene? Quindi, questa è l'importanza della cardinalità, del saper calcolare la cardinalità. Bene? È quello che vi permette di sapere quanto tempo ci impiegherete per andare. La strada non la so, ma più o meno ci impiegherò 3 ore. Se vado di lì, se vado di là magari ce ne impiego una. Allora, la strada non la so ancora, ma vado da una parte piuttosto che dall'altra. Ok? Cardinalità. Direi che gli altri concetti li inseriamo dopo la pausa. Facciamo 10 minuti di pausa.